rappresentata e quella che, a cui ci tenevo di più come organizzazione, perché mi sembra che il mettersi in ascolto dei giovani potesse essere non solo importante per noi, molti dei quali non hanno più così tanti contatti con il mondo giovanile, ma anche fosse importante per dare un segnale di attenzione da parte nostra nel confronto del mondo giovanile. E poi perché questo ci aiuta a superare forse anche un po' un cliché, no? Sui giovani d'oggi, che trasportato nel tempo è sempre uguale. Quando eravamo noi giovani dicevano le stesse cose, quando erano giovani i nostri nonni dicevano le stesse cose. Insomma, il mondo giovanile è sempre un po' il punto d'arrivo di una serie di pregiudizi, di preletture, di cliché mentali che si ripetono all'infinito, e questo non serve né agli adulti né ai giovani. Il confronto di questa sera, anzi un confronto che nasce però dall'ascolto, mi sembrava di una estrema importanza. Vi chiediamo scusa, soprattutto voi che venite da lontano, da Milano, la qualità di quelli che ci sono, vi garantisco che è qualità superiore. Dicevo, ci interessa particolarmente perché noi molte volte, almeno questa è la mia impressione, non so se condivisa, siamo incapaci di guardare il futuro, perché non ci vediamo niente, perché lo vediamo nebuloso, scuro, un po' perché abbiamo più passato davanti che dietro che futuro davanti, e quindi probabilmente questo ha una sua incidenza sulla psicologia dei sessantenni e ultra, ma è anche certo che questo impoverisce la nostra esistenza, perché ci fa ancora più radicare su una situazione, appunto un passato che intanto non c'è e non ci aiuta a elaborare un futuro. Ascoltare loro credo possa anche aiutarci a illuminare qualche cosa di quello che ci sta di fronte. Noi abbiamo prospettato loro una serie di domande su cui potessero riflettere e prepararsi, ma poi dopo sarà bello anche un po' di scambio, un po' di dialogo tra noi e loro. La seconda cosa e ultima che mi fa piacere sottolineare, perché è un po' la caratteristica che vuole avere questa casa, è la presenza di ragazze e di ragazzi che provengono dal mondo musulmano. Ci tengo in particolare perché è una sfida questa che soprattutto noi siamo tenuti a giocare in una capacità di relazione, di rapporto che non è così facile come vediamo continuamente dai giornali. Allora mi sembra che creare dei luoghi, avere dei luoghi dove ci si confronta, ci si parla, ci si conosce, si creano legami, si fa crescere il rispetto, l'attenzione, mi pare fondamentale, mi pare una linea culturale essenziale al nostro tempo, e quindi questo è un sovrappiù di valore della nostra serata. Quindi ringrazio, Daniele farà da moderatore per i vari interventi, e poi normalmente noi finiamo per 10:30, quindi probabilmente per loro che devono ancora tornare poi a Milano. Bene, grazie Daniele anche di questo servizio.
Allora, buonasera a tutti. Io sono il più anziano della tavolata, ho 26 anni, quindi è abbastanza significativo questo. La cosa che volevo chiarire dall'inizio è che è una tavola rotonda con i giovani e non sui giovani, nel senso nessuno di noi è un esperto del mondo giovanile, non siamo né sociologi né psicologi né psicanalisti del mondo giovanile, ma racconteremo, anzi meglio racconteranno loro, faccio solo la passa microfono e porrò le domande, racconteranno del loro punto di vista, della loro opinione, della loro visione del mondo, del modo di vedere la realtà che hanno, senza pretese di esaustività su tutto il mondo giovanile, su tutte le problematiche o meno che riguardano il mondo giovanile. E quindi senza pretese di particolare scientificità, ma con una prospettiva molto particolare. E spero che questa serata ci aiuti un pochettino ad andare un po' oltre alla retorica che spesso si ha sul mondo giovanile, alla retorica sia negativa, molto frequente e anche un po' scontata, dei giovani che si drogano, che bevono, eccetera eccetera, e che è abbastanza fastidiosa, ma sia quella positiva anche, che molto spesso è più strisciante, su anche bravo che sei giovane, come se l'essere giovane fosse di per sé una caratteristica positiva e non un dato di fatto, una constatazione che insomma tutti ci siamo passati, tutti ci passiamo, è una caratteristica fisica, non morale, non caratteriale, quindi cerchiamo un po' di superare questa retorica. E appunto anch'io sono molto contento della presenza dei ragazzi musulmani, perché abbiamo cercato un pochettino di in questo tavolo rappresentare diverse persone, diversi tratti del mondo giovanile. Come dicevo, non sono tutti, però sono alcuni, sono persone con le sedute più a fianco a me molto impegnate in generale con i giovani, per i giovani, nella realtà, quindi è una fetta, diciamo un'elite di ragazzi del nostro tempo. Sono seduti qua, ve li presento, a mia destra Marco Cerruti Butt, 22 anni, di Soprana, studia ingegneria aerospaziale a Torino. Asma Gedouda, di 23 anni, laureata in moda,
laureata appunto, corso di studio, no?
diplomata in moda, che gestisce un negozio a Milano. Lorenzo Tivelli, 20 anni, studia tecnologia alimentare a Torino. E Paolo Furia, 23 anni, studia filosofia a Torino. Allora, iniziamo subito a calarci nel tema, chiedendo, facciamo un giro di domande, l'avevo pensata così, di fare delle domande lasciando 5-6 minuti di tempo per rispondere per ciascuna domanda, così da non sbrodolare troppo nelle risposte. Interrogandoci innanzitutto su che cos'è il mondo giovanile, cioè che cosa intendiamo noi, che cosa intendete voi per mondo giovanile, di chi si parla quando si parla di giovani. Chi vuole iniziare? Senza, come le ragazze?
Questi casi di uomini.
Questi casi di uomini, perché sono la maggioranza, va bene.
Io
fai tu?
Io vado. No.
Ma mi sei sentito che sei stato presentato lo stesso.
Allora, la domanda a descrivere il mondo giovanile non è facile, pur essendo un giovane, perché vista dall'interno e vista certamente in modo differente da quello che potrebbe essere la descrizione che ognuno di voi potrebbe fare, pensandoci un attimo, cercando di dare una spiegazione, una descrizione sintetica e precisa, che a me viene in mente pensando alla mia esperienza, che è quella di uno studente, sì, ma d'altro canto anche animatore da 7-8 anni con i ragazzi e pure catechista, quindi con un certo tipo di esperienza che è differente da quella degli altri ragazzi, ciascuno di noi avrà alcune caratteristiche. Io personalmente vedo il mondo giovanile come una risorsa immensa, nel senso che una risorsa utile per tutto il mondo, per gli adulti, per noi giovani stessi, però una risorsa immensa con due caratteristiche essenzialmente. La prima, la vulnerabilità, nel senso che è una risorsa, sì, ma vulnerabile poiché può essere risorsa, ma rischia di non esserlo molto facilmente a causa di pregiudizi che le persone possono avere sul mondo giovanile in sé, o comunque essere vulnerabile per il fatto che i giovani, non tutti, pur essendo magari potenzialmente una risorsa, riescono a esprimere le loro attitudini, le loro caratteristiche di giovane, quindi magari più energiche di una persona, non so, più avanti con l'età. E questa è la prima caratteristica, la vulnerabilità. E la seconda cosa, secondo me, è che il mondo dei giovani è comunque sì una risorsa, ma solo una risorsa potenzialmente grande, poiché, come detto, appunto, se si prendesse un campione di 100 giovani, non è detto che 100 persone siano 100 persone attive nel mondo sociale, o che si mettano a disposizione degli altri, o che diano man forte per fare o aiutare. Ci sono alcune persone che nella loro vita sono più portati anche per fare queste cose, persone che forse non sono a conoscenza neppure delle possibilità che si possono avere nella vita di essere a disposizione degli altri, e persone che invece possono magari essere totalmente indifferenti a questo aspetto. Io la vedo dal mio punto di vista di animatore, se vogliamo, e di catechista, la vedo sotto questo punto di vista, nel senso che vedo in tantissimi giovani una davvero potenziale risorsa, ma spesso non sfruttata, perché secondo me i giovani sono una risorsa, però sono una risorsa nel momento in cui il mondo in cui vivono, la società in cui vivono, li fa crescere, li cresce nel modo giusto. Essere parte di una società con certi tipi di pregiudizi, con certi tipi di, se vogliamo, idee, determina forse la non riuscita totale delle caratteristiche e delle potenzialità di ogni singolo ragazzo. Io la vedo così. Spesso mi accorgo, avendo a che fare con i ragazzi anche più giovani di me, delle scuole medie, delle scuole superiori, così, mi accorgo proprio di aver davanti a me delle persone che potrebbero dare tantissimo per gli altri, per la società in sé, che però magari non azzardano neppure, solo anche magari per l'idea di poter essere giudicati, l'idea di poter non essere accettati per i tipi di scelte che si fanno. Io personalmente sono soddisfatto delle scelte che ho fatto della mia vita, degli impegni che ho nella mia vita, però molte persone probabilmente, non so, fare il catechista la reputerebbero come una cosa tabù, una cosa, non so, da persone, vista magari dall'ottica giovanile, potrebbe essere una cosa fatta da persone, non so, così, sfigatelle, non so. Questo è il mio punto di vista, perciò io l'unica cosa che mi sento di dire del mondo giovane, sì, una risorsa, ma vulnerabile e solo potenzialmente grande come risorsa, e potrebbe essere migliorata sicuramente l'efficienza di questa potenziale risorsa nel momento in cui i giovani riuscissero ad essere inseriti nella società nel migliore dei modi, sempre e ovunque.
Grazie.
Sì, non nascondo che naturalmente parlare davanti a un pubblico di adulti da non giovani è abbastanza non imbarazzante, perché non c'è nulla di male, però difficile, dobbiamo esprimersi in un linguaggio che tante volte è diverso dal nostro. Sì, il mondo giovanile in effetti è un po' come lo racconta Marco, con l'aggravante che questa potenzialità viene ancora di più chiusa, un po' soffocata da una marea di notizie negative che vengono date sui giovani e dai giornali, piuttosto che da una valanga di altre agenzie di informazione, chiamiamolo in questa maniera, perché siamo un po' dipinti come, come spesso accadeva, come ricordava, c'è un problema che c'è sempre stato, no? Dei giovani, quelli di vedere un po' come una parte della società tante volte più negativa che positiva in questo stadio della vita. Neanche io penso sia così, è giusto discernere, naturalmente ci sono dei ragazzi che hanno potenzialità molto grandi, che però tante volte non riescono, è vero, a esprimerle perché sono un po' bloccati dal mondo, degli adulti se mi permettete, perché magari non si fidano molto. Poi magari dopo che i giovani sono riusciti ad esprimersi, a dimostrare queste loro potenzialità un po' chiuse come erano prima, magari riescono anche ad ammettere che quelle potenzialità erano veramente, veramente buone. Poi un altro problema che secondo me ha il mondo giovanile in questo stadio è che non ci sono dei modelli, dei punti di riferimento. Siamo un po' confusi, no? Non riusciamo a trovare qualcuno a cui ispirarci, perché quel qualcuno il giorno prima va bene, poi però viene dipinto in un'altra maniera, per cui non è più, anche per effetto magari delle mode, per cui per un periodo va in moda quello, allora ci ispiriamo a quel personaggio, a quella personalità che sia, poi il giorno dopo però decade, per cui non è, siamo confusi da quel punto di vista. E questo naturalmente ci offusca anche un po' l'idea, la progettualità per il futuro, anche perché viviamo in un tempo in cui le certezze stanno un po' crollando, non abbiamo delle grandi certezze per il futuro, per cui non possiamo costruirci un percorso a lungo termine da portare poi avanti. Forse queste sono, più che il mondo giovanile, forse individuare di più le problematiche, però oltre le problematiche ci sono un sacco di risorse che secondo me verranno fuori, saranno obbligate a venire fuori, perché ci troviamo in un contesto in cui le potenzialità devono venire fuori, altrimenti non so dove andremo a finire. Ecco, questo è il mio pensiero riguardo all'argomento. Paolo, vuole aggiungere qualcosa?
Grazie a tutti. Io forse ho un anno in più ancora, forse sono anche tu 23 anni, vero? Ecco, allora siamo noi quelli vecchi da tavolato, dopo il moderno pure. Io ho messo anche una provocazione, che il mondo giovanile è troppo grosso. Mi spiego. Se voi andate a vedere quali sono le categorie di giovani, che vengono considerati giovani, no? All'interno del mondo dell'impresa, no? Hai oltre 35 anni. All'interno della coppa di denaro 40. No? Cioè, in quel senso lì, io trovo che oggi ci sia un grosso problema di estensione, di adattazione della condizione giovanile, no? Fino al punto che diventa impossibile caratterizzare con dei significati chiari e concreti la stessa concezione di giovane, no? Viene datata al punto che diventa difficile parlare di un mondo giovanile. Esiste una condizione giovanile,
che secondo quei criteri, secondo quei parametri, secondo me, almeno dal punto di vista delle condizioni di sicurezza e di progettualità, devono essere interpretate come una precarietà dei giovani, cioè l'estensione temporale della stanchezza del giovane significa una precarizzazione della vita del giovane e del suo progetto e del suo futuro. Vale per il lavoro, vale per quindi la possibilità di accedere, ma poi probabilmente lo sapete se avete figli che hanno la vostra età un po' più, vale per la difficoltà di accedere a mutui, per la difficoltà di sopportare la costante pressione di dover cambiare il lavoro. Insomma, forse non è il livello del discorso su cui si sono tenuti gli altri, però ci tenevo a portare l'attenzione su un aspetto che si somma agli aspetti che sono stati detti fino adesso, e cioè gli aspetti comunque di una generazione, la nostra, che è vissuta per la gran parte delle sicurezze delle generazioni precedenti. È vissuta, vive in queste sicurezze, prosegue per tanti anni, entra in adolescenza relativamente presto rispetto ad altri tempi, per la scoperta dell'esistenza del mondo sessuale, per la scoperta attraverso i mass media, i mille stimoli che abbiamo, entra in adolescenza prima, sei già grande a 11-12 anni per molte cose, e in realtà poi rimani fragile e tendenzialmente precario fino ai 30-35, anche per ragioni di natura sociale e non solo per ragioni di natura di modelli e di possibilità. In più, questo grosso cambiamento sociale, questo grosso cambiamento del modo di entrare all'interno del mondo del lavoro, del modo di rendersi autonomi, fa il paio con i problemi che dicevamo prima, e cioè con una situazione nella quale molto spesso noi siamo figli di persone che ci hanno dato tanto, tantissimo, no? E continuano a darci tanto, tantissimo, e meno male che ci sono, però non so se riesco a rendere l'idea. In molti casi siamo più citati che formiche, e invece la trasformazione in senso precario del lavoro e dell'esistenza in realtà esigerebbe, e in molti casi per fortuna è così, per molti ragazzi, ma esigerebbe una presa di iniziativa maggiore, no? Oggi tu non esci e non vai più nel campo perché stai per 30 anni, a 18 anni. Oggi un giovane deve essere in grado di cambiare lavoro molte volte, di metterselo in testa e deve rimboccarsi le mani per provarlo, tante volte. Sotto un certo punto di vista la pressione che è richiesta a noi è più grossa di quella di altre epoche, anche se abbiamo avuto un'infanzia più facile di quella di infanzia di altre epoche. Secondo me questo è lo spunto su cui volevo anche dare un contributo.
Grazie.
Buona per ultima.
Buonasera a tutti. Scusatemi se non aspettate. Per me il mondo dei giovani può essere descritto in due modi. Ci sono i giovani che sono nell'adolescenza, stanno crescendo, e sono i giovani che sono diventati grandi, sperimentati, cercano un lavoro, escono dall'università e non trovano veramente un futuro stabile. Negli adolescenti, adesso, cioè, soprattutto lavorando io con i giovani, noto che gli adolescenti non hanno scopi, cioè perché gli sparisco attraverso tutto quello che li circonda, attraverso la famiglia, i cartoni animati, non sono più cartoni animati, si trovano più. E crescono con però anche sintomi negativi, non so che sarà. Comunque i giovani sono una forza, cioè essendo una forza devono essere sfruttati, se noi non crediamo in loro, non li sfruttiamo, che ne sei dato giusto della parola sfruttare. Cioè se non utilizziamo la loro forza su queste cose li perdiamo, e ovviamente si va verso il degrado. E questi giovani non hanno ambizioni per un futuro, diventano troppo grandi in fretta, saltando degli step, saltando dei passi molto importanti. Quindi, mi fermo qui.
C'è tempo poi per, c'è tempo per approfondire le cose. Allora, beh, si è iniziato un pochettino a descrivere il mondo giovanile. Adesso era un po' per scaldarci anche noi, non essendo di noi relatore esperto, quindi parlare di fronte a un pubblico è sempre complicato. Adesso la seconda domanda è questa qui. Descritto così il mondo giovanile, abbiamo bozzato alcune linee, abbiamo detto vulnerabile, potenziale, in difficoltà, molte difficoltà, per disorientamento, per mancanza di punti di riferimento, precario, perché la società ci impone di essere così in qualche modo, e una risorsa che potrebbe essere utilizzata in modo positivo, che molto spesso non viene utilizzata. Adesso cerchiamo di fare un passettino in più, descrivendo, provando ad abbozzare qual è, a nostro modo di vedere, a vostro modo di vedere, il futuro, com'è il futuro. Perché volenti o nolenti la società giovanile è così, più o meno ce l'abbiamo di fronte, la conosciamo bene. E partendo da questo, come vedete il futuro? E una domanda in più, anzi due domande in più, che sogni avete, che desideri avete per il futuro? Come vorreste il vostro futuro, vostro personale innanzitutto, quindi un sogno, un desiderio personale, e in che modo immaginate l'Italia tra 20 anni, l'Italia tra 25, tra 30 anni, insomma l'Italia quando sarete adulti. Introducendo un pochettino, ed è per questo secondo me è molto positivo la vostra presenza, il tema forte della cittadinanza, il tema del precariato già l'ha introdotto Paolo molto bene, sappiamo che i dati ci dicono che se l'occupazione media, la disoccupazione è all'8%, quella giovanile è al 27%, quindi è molto forte. Il tema della cittadinanza, in particolare per i giovani di seconda generazione, è altrettanto forte, per chi studia e si mette nel mondo del lavoro, la possibilità di diventare, di essere effettivamente anche per legge cittadino italiano, è un tema di attualità estrema, che riguarda proprio questa domanda: in che modo vediamo l'Italia tra 20 anni? Chi se la sente di continuare un po' questo puzzle che costruiamo?
L'unica cosa per concludere quello detto prima, è sempre forse più facile presentare gli aspetti negativi di quando viene fatta una domanda, dai una descrizione di quella, dai una descrizione di questo, sempre spesso viene facile presentare gli aspetti negativi. Con questo piccolo inciso mio, il mondo giovanile io lo vedo come una cosa positiva, con tante difficoltà, ma sotto un'ottica positiva. Ricollegandomi invece a quello che diceva Daniele, che ha chiesto Daniele, l'ottica, l'idea dell'Italia tra 20 anni, e quindi quando i giovani, che sono giovani adesso, avranno 20 anni in più, la vedo leggermente in modo pessimistico, nel senso che sotto 2-3 aspetti. Prima di tutto il fatto che ci sia uno spropositato aumento da parte dei giovani stessi, forse perché inculcato in testa a loro anche dalla società in cui viviamo, e l'odio verso gli altri, l'odio verso chi è diverso, diciamo. Forse bisognerebbe spendere davvero del tempo con i giovani per far capire che cosa sono le diversità tra una persona e l'altra. A me fa piacere di vedere voi ragazzi qui musulmani, sapete che magari ci possa essere qualche rappresentanza, non so, asiatica piuttosto che... Ah sì?
Sono
una tassa buona, ma i miei sono... No, nel senso che io studiando anche a Torino e quindi vivendo in una realtà un po' più grossa di Vienna e un po' più grossa di Soprana, che è il paese in cui vivo, che conta 800 abitanti, ti accorgi realmente come vivere in città, ti accorgi di com'è la realtà effettiva, ti accorgi di come la discriminazione sia una cosa terribile e in aumento, in maniera esponenziale proprio. I giovani, la stragrande maggioranza, nascono con, partono già dall'idea che la discriminazione sia una cosa, non so, forse esagero, ma una cosa necessaria. Tantissimi giovani hanno il brutto, forse la brutta idea di che chi è diverso da te è una persona che vale meno di te. E secondo me, non voglio fare politica, però l'andamento che si sta attualizzando è questo, nella società in generale, ma nei giovani soprattutto. E un po' dispiace questa cosa, dispiace perché come ci sono persone che hanno lottato per cercare di trasmettere, diffondere, far capire che la diversità non è un problema, ma la diversità è una cosa grandiosa, è una cosa che può far crescere ciascuno di noi. Eppure la società in cui viviamo adesso spesso e volentieri ci dimostra il contrario, forse anche dai media stessi, i telegiornali, i giornali, le radio, spesso le notizie che danno, le danno sotto un'ottica già un po' di discriminazione. Quando sentiamo uno ha ucciso Tizio, l'altro ha ucciso Caio, esiste sempre Mario Rossi ha ucciso e un marocchino, un albanese, discriminando quella persona proveniente da tale paese. Ma non ci rendiamo conto del fatto che una persona che abita in Marocco, abita in Cina, abita in America, abita in Italia, ha le stesse identiche caratteristiche di persona, con gli stessi diritti, gli stessi doveri, qui e negli altri paesi del mondo. E però, d'altro canto, ciascuno di noi è differente dagli altri perché ciascuno di noi ha delle potenzialità sue che ha il diritto e il dovere di esprimere nella società in cui siamo. Perciò il sogno che io ho per il futuro, vedendola sotto quest'ottica un po' pessimistica, è il fatto di cercare di puntare sull'istruzione, un'istruzione fatta in un modo sensato verso i giovani di adesso e di quelli del domani, in modo tale che questa forte discriminazione che si sta radicando nella nostra società venga distrutta alla radice, alla base. Perché anche se si è lottato per anni per far sì che questa che l'odio verso la diversità sparisse, secondo me in questi ultimi tempi si sta attualizzando l'opposto e dispiace veramente tanto.
Grazie. Invertiamo il giro.
Allora, Se io mi attacco sul discorso della diversità, secondo me la paura del diverso dipende più dagli adulti, se sono che fa. Perché sono gli adulti che la trasmettono ai piccoli. Cioè, se io vengo educata a casa, no, quello è diverso da te, non parlarci, non vedere, è un delinquente, tutte queste cose, ovvio che io cresco con quest'ottica. Poi no, se veramente i miei ragazzi questa diversità non si nota effettivamente, perché sono ragazzi nati in Italia, che crescono in Italia, l'unica cosa che probabilmente, ma io parlo anche a titolo mio personale, l'unica cosa che mi sento di diverso forse è che ho origini arabe, sono un po' più scura, so l'arabo, una lingua in più, e basta. Questa diversità viene vista molto di più dai grandi. Poi ovviamente, io vivendo a Milano, vedo che se ci sono un quartiere ghetto, che ovvio tu trovi se si trova tantissimi giovani di una cittadinanza, si uniscono insieme. Ma si uniscono perché? Perché se una famiglia continuano a parlare dei giovani stranieri come quelli che rubano, eccetera, 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 ovvio che tendo a essere io. Se tu mi descrivi in maniera positiva, io cerco sempre di essere più positivo. Io per un futuro dell'Italia, tra 20 anni, me la immagino un po' più comprensiva, però forse meno accogliente. Più creativa perché comunque, essendoci più nazionalità, più etnie, più... Cioè, ovvio che la creatività si unisce e viene veramente un qualcosa di molto positivo. Molto più giovanile perché i giovani stanno crescendo, stanno aumentando. E da un certo punto di vista spero che sia più religiosa. Più religiosa però non con dei punti veramente fermi, perché non ci sono trasmessi più di tanto.
Grazie.
A me piacerebbe insegnare, lo pensavo da tanti anni, cioè mi piacerebbe insegnare la mia materia, che è quella di filosofia, e vorrei farlo insieme alle scienze sociali, sociologia, psicologia e pedagogia, perché mi è sempre piaciuta l'idea di poter insegnare a persone che poi si sarebbero occupate dell'essere umano, perché poi chi fa filosofia e le scienze sociali tendenzialmente o a livello teorico o a livello pratico, maestro, eccetera, va a poter fare quello. No? E sono un po' preoccupato anche io, nel senso che, però forse più sul breve periodo che sui 20 anni, se sul breve periodo io vedo che anche rispetto al mio desiderio personale, campo a cavallo, non riesco a entrare nell'insegnamento, quindi mi rendo benissimo conto del fatto che ci saranno molti anni di altre cose prima, e nel frattempo, insomma, coltiverò le mie esperienze nel tempo libero, cercherò di mantenermi informato e a livello, ecco. Io in futuro penso che qualche cosa cambi, forse anche perché si è obbligati. Per esempio rispetto alla società multietnica io penso che non ci sia nessuna alternativa e quindi secondo me sarà, come dire, una situazione nella quale ci troveremo in tutti i casi. E alcune sensazioni di grande discriminazione che abbiamo in questi anni potrebbero essere superate proprio in virtù di alcune pratiche sotterranee che in realtà esistono già e vengono perpetrate, solo che vengono pubblicizzate molto meno, si sentono molto meno. Quando la moda della discriminazione, la moda, diciamo così, la moda, per carità, magari di lungo tempo, ma sono mode, perché una volta erano meridionali, parlo per Biella, una volta erano meridionali, prima i venti, proprio meridionali, adesso sono quelli. Queste mode, no? Quello che lascia poi, cioè quello, quando se ne vanno, quello che lasciano, sono nuovi insediamenti sociali. Perché dopo che è sparita la moda dei no ai veneti, i veneti erano integrati, apponderanno su intere vie venete, e ci sono a Biella, ci sono... E poi per i meridionali, magari con qualche sacca ancora di difficoltà, ma sono soprattutto difficoltà sociali, non più di identità, ecco. Io penso penso che sia un pochettino questo, cioè dopo le mode della discriminazione, che non voglio sminuire, perché sono robe brutte, sono robe da combattere perché fanno stravare le persone, ma ciò che resta, secondo me, è ciò che invece le formigine piccole costruiscono giorno per giorno. E quindi nella creazione silenziosa e quotidiana delle condizioni per una convivenza, che c'è anche adesso, cioè questa, a parte questa casa della dimostrazione, ma se ne sono tante, io da ragazzino andavo in un centro diurno dove forse c'era la prima immigrazione del paese, perché non ce n'erano tanti nel 98 e nel 99 immigrati di altre terre, eppure lì ce n'erano già tanti, eppure lì si costruiva una nuova identità pian piano, magari senza nemmeno la consapevolezza di farlo, no? Io in questo senso penso che in prospettiva si possa essere un pochino più fiduciosi da questo punto di vista. E ancora una cosa velocissima, anche per quello che riguarda la trasformazione di questo paese su altri aspetti fondamentali come quello dell'ambiente che ci tocca tantissimo ed è una delle politiche giovani, la politica ambientale, e quindi è una delle politiche che forse in quanto giovani necessita che siano giovani anche a occuparsene, perché le sentono, le avvertono, si rendono conto, io credo, comunque di più, perché nel momento in cui tu valorizzi quell'aspetto lì e ti rendi conto che è importante e se ne rende più conto la nostra generazione, secondo me, ma proprio solo, ripeto, per una questione anagrafica, poi ripensi senza neanche accorgertene il mondo del lavoro, lo rifai tutto, e una volta che tu hai ripensato quello, tu hai un'altra società, perché ce l'hai di nuovo, hai un nuovo lavoro. Non voglio dire robe troppo astratte o troppo felici, però voglio solo dire che a volte noi ci schiacciamo sull'immediato futuro presente, che è quello che forse spaventa e inquieta. Penso che in realtà sotterraneamente agiscano delle risorse che nel futuro poi si sbloccano e creeranno un po' di più, spero.
Nei terribili ricordi di economia che sto facendo all'università si dice che tutti i fattori fissi nel lungo periodo diventano variabili. Io lo spero che sia anche nella società, ma io sono ottimista, per cui io credo proprio che questo possa venire. Siamo finiti sul tema degli immigrati, che è sicuramente un tema caro a tutti, perché lo tocchiamo in prima persona, lo vediamo. Giusto quel che diceva Marco, anch'io vado a Torino, per cui il pullman è una carovana variegata di tutte le nazionalità, padani, di gente che studia, anche barboni, per carità, tutti gli strati sociali, questo ti fa crescere, ti fa dire, ci sono anche loro, con loro devi convivere, non è che devi discriminarli. Una volta che li hai discriminati, dove vai a finire? Cosa viene dopo? Una volta che li hai discriminati, cosa ne guadagni da questa discriminazione? Nulla. Ma certo, ti chiude, proprio perché si chiude, secondo me va superata. Io sono partito dalle cose negative prima, non perché sia pessimista soltanto, ma perché quelle positive possiamo migliorarle, ma sono quelle negative che dobbiamo togliere, per cui dobbiamo porci dei problemi che sono quelli negativi. E allora io li ho evidenziati un po', spero di non aver buttato nessuno il pessimismo cosmico della nostra società. Come vedo il rapporto con gli adulti? Lo vedo un rapporto che deve insegnare molto, basta ascoltare, secondo me. Ascoltare e scegliere. Anche l'adulto ti può dire, ma si discriminano perché è diverso, non parlare insieme. Però devi essere tu giovane a dire, ma no, non è un buon insegnamento. Se un adulto ti insegna invece una cosa che ti può tornare utile nella tua vita, la devi saper far propria, portartela dentro. Insomma, ascoltare, gli adulti hanno molto da insegnare, di positivo e di negativo, come tutte le cose. Sta a te, alla tua persona, alla tua intelligenza, a quel che vuoi, il tuo passato, la tua formazione, saper scegliere quel che è meglio per te, lasciar perdere quel che invece ha fatto del male alla società e di tenerli conto. Questo è quello che volevo dire, che io mi segno tutto, sarà la moda universitaria di prendere appunti. Non lo so. Niente, le nuove tecnologie, ecco, è importante guardare le nuove tecnologie non come una minaccia ma come una risorsa, proprio come i giovani. Anche lì basta saperlo usare bene. Se internet viene usato bene, sarà il futuro della nostra Italia, sarà un'Italia più tecnologica, più aperta, più... E anche questo farà sì, internet e l'apertura, che ci si aprirà nuovi mondi. E un'altra cosa è viaggiare. Oggi viaggiare costa molto meno che un tempo. I viaggi low cost, posso andare di qua, posso andare di là, posso improvvisare. Una volta non si viaggiava tanto così, da quanto mi raccontano i miei genitori e i miei nonni. Fare un viaggio al mare era già un viaggio. Oggi andare in un altro paese, andare in Marocco, andare in Cina, adesso di Romania, siamo nelle cose vicine, ma cambiare nazionalità, conoscere altri paesi, altri stili di vita, altre persone e creare i contatti, non che io vado in Spagna, conosco una persona, intelligentissima, che ha qualcosa da trasferirmi, non la vedo più per tutta la vita se non vado in Spagna di nuovo. C'è la mail, c'è internet, ecco questo. Usare bene le tecnologie che abbiamo, che andranno sviluppate sicuramente, perché siamo solo all'inizio di questo cammino. Però secondo me bisogna farlo e ci aiuterà molto. Nell'Italia che verrà fra 20 anni, secondo me, il desiderio è semplicemente la felicità, di essere un po' più felici di oggi, un po' più ottimisti, ecco questo.
Null'altro. Bene, mi sembra che rispetto alla domanda di prima, davvero si sia passati a una certa positività, ne sono contento. Le due domande in effetti erano già indicative, nel senso che una era una descrizione e l'altra era una prospettiva, e quindi il fatto che la descrizione sia più negativa della prospettiva indica anche che almeno chi è seduto qua ricerca, lotta per un futuro migliore, quantomeno come desiderio, e da quel che so, anche come da quel che conosco, lei un po' meno perché ci siamo conosciuti questa sera, anche nelle prassi di tutti i giorni, è proprio una lotta quotidiana per inserire queste dinamiche positive nel mondo. E, l'altra domanda, la terza, e poi magari era prevista una quarta che era il tema scelta, io direi magari di far così, di lasciare la possibilità di fare delle domande alle persone, eventualmente lì ci agganciamo con le risposte a scelta, se siete d'accordo. E, l'altra domanda, essendo all'interno del corso biblico, di incontri successivi al corso biblico, è inerente alla religione e alla Chiesa Cattolica. In che modo vedete il rapporto dei giovani con la religione e dei giovani con la Chiesa Cattolica, che di fatto è la maggioritaria in Italia? E aggiungo questo pezzettino a voi: in che modo vedete il rapporto invece con le moschee, con la religione musulmana qui a Biella e in Italia in generale? Marco, ancora coraggioso.
Secondo me questo è un aspetto difficile da affrontare, così. È difficile da affrontare anche quando in questo periodo, in queste ultime settimane in cui si stanno sentendo cose brutte e cose spiacevoli, vero fino a un certo punto, però vero forse per chi le dice, forse il mio punto di vista sarà soggettivo per il fatto che da anni sono nell'ambiente dell'oratorio, sono nell'ambiente della catechesi per i ragazzi, e quindi la vedo sotto un altro punto di vista. Però mi dispiace sentire certi tipi di notizie dai media, e poi è ovvio che se tu dai un certo tipo di notizie in un certo modo, le persone che le percepiscono a loro modo, interpretandole a loro volta magari in modo sbagliato. E allora dispiace questo, perché, e a me dispiace tantissimo per il fatto che da anni che faccio catechismo con i ragazzini, bastano poche di queste notizie, il lavoro che tu hai fatto per anni è buttato all'aria, o rischia di essere buttato all'aria. Perché? Perché davvero c'è una trasmissione errata di che cosa sia la Chiesa, di che cosa sia la religione, e la nostra religione intesa come Chiesa, come cristianesimo. Io personalmente alla Chiesa ci credo, alla mia religione ci credo, ma ci credo perché credo in una cosa che forse la più grande che una persona può avere, che è la fede, la speranza in qualcosa, il fatto di non vivere la vita così, il fatto di vivere la vita con uno scopo, dando un senso alla propria vita. Allora, se forse uno si ferma a riflettere, scopre cos'è realmente la fede, scopre cosa vuol dire aver fede, e non sono qui ad insegnare perché ho 22 anni e ne ho da imparare anch'io, però la poca esperienza che ho di questi anni in cui ho fatto catechismo e faccio l'animatore con i ragazzi mi insegna questo, che aver fede è la cosa più bella che si possa avere e fare, perché ti prospetta una vita vista con la felicità, con amore, ed è per questo che secondo me, se vista in questo modo, non si avrebbe la realtà attuale. Le notizie che sentiamo ogni giorno, e quelle delle ultime settimane sono terribili, ci prospettano che cosa? Un punto di vista sbagliato, che però i giovani percepiscono forse nel peggiore dei modi, ossia l'odio verso la Chiesa. L'odio verso la Chiesa da parte dei giovani, a mio avviso, è tanto radicata. Ricollegandomi a quello che diceva Lorenzo, il fatto dello sviluppo delle nuove tecnologie può essere un bene ma anche un male, ed è un male quando in social network, quali per esempio Facebook, non so se ne conoscete l'entità, comunque sono social network nel quale ogni ragazzo è libero di esprimere la propria idea, scrivere qualcosa, trasmetterlo agli altri. E quello che si legge in questi social network è, non voglio esagerare, ma su 10 ragazzi, almeno 2 o 3, un commento negativo sulla Chiesa lo esprimono, spesso e volentieri. E allora questo secondo me è un sintomo di ciò che stiamo vivendo adesso, ossia il fatto che si stia radicando un'idea sbagliata e un po' di odio verso la Chiesa. Una volta, cercando di rispondere alla domanda che faceva Daniele, rispetto alle moschee e alle religioni non cristiane, diciamo che forse una volta, fino a un po' di tempo fa, si odiava un po' di più la religione degli altri. Forse la religione di chi ha un'etnia diversa dalla nostra, e quindi le persone musulmane e la loro religione. Adesso quello che io vedo è che sull'aspetto delle religioni di altre etnie non ci si sofferma neppure troppo a pensare. Si pensa soprattutto alla Chiesa di oggi e si guarda alla Chiesa di oggi in maniera sbagliata. Io lotterò e cercherò di impegnarmi per quello che posso nel testimoniare sempre i ragazzi a cui cerco di insegnare qualcosina, a trasmettere ciò che io ho imparato e ciò che mi è stato testimoniato a me. Cercherò sempre di far capire ai ragazzi che la Chiesa, intesa con la C minuscola, è fatta da persone che possono essere laici, possono essere sacerdoti, può essere il Papa stesso. E poi esiste una Chiesa, quella con la C maiuscola, che siamo tutti noi, che ne facciamo parte. E quando si parla di Chiesa, non bisogna pensare alla Chiesa con la C minuscola, composta da ogni singola entità, ma la Chiesa con la C maiuscola, dove tutti noi siamo una comunità, tutti noi, cristiani, musulmani e di qualsiasi altra religione, facciamo parte di che cosa? Di una comunità che ha fede, che crede in qualcosa, che ha una speranza per il futuro e che dà alla sua vita un senso forte. Credere, aver fede vuol dire dare una speranza, credere, sperare nell'amore, nella pace all'interno della società in cui viviamo. E secondo me questa è la cosa più bella che si possa avere. Perciò io mi impegnerò sempre a
a trasmettere questo ai ragazzi.
Io ho una storia molto diversa, che è quella di una famiglia che è un credente, cioè soprattutto la parte paterna, no? Andata così, io il nonno paterno, il papà, gli zii, la mamma anche, no? Tendenzialmente, chiaramente non credenti, tendenzialmente persone che c'erano anche un po' riflettuto e che avevano fatto forse anche un po' una questione politica negli anni forse 60-70, era così, nel senso che poi c'era, secondo me, ma io lo vedo perché invece mia mamma viene dalla famiglia credente, invece mio papà la famiglia già non credente. Allora io vedo una differenza, la differenza qual è? Che il non credente, perché il non credente che viene da un certo ambiente di credenti ha una vera polemica, e mia madre ha una vera polemica molto più forte che non l'altra famiglia, che invece ha, come dire, apparteneva a un mondo, a una cultura, a una tradizione anche, che va al di là della politica, dei partiti, ma sicuramente ha a che fare con quello, che non contemplava la religione tra le sue possibilità. E quindi c'è proprio stata una difficoltà di comprendere l'esistenza, le ragioni non etiche, intendiamoci, ma le ragioni di fede, ecco. Sull'etica no, i rapporti sono sempre stati molto più facili, sulle questioni di fede un pochettino meno. Io ho avuto la fortuna di incontrare esperienze di chiesa molto nobili nelle scuole medie e poi nelle scuole superiori, sia per incontro con alcuni insegnanti di religione, alcuni catechisti nei centri di cui frequentavo, persone che mi hanno dato il senso della motivazione etica che può stare alla base di una scelta di fede. Ho conosciuto i sermi a Torino, ho conosciuto alcune realtà che mi hanno dato tanto perché mi hanno fatto capire come vi sia una profonda continuità tra una scelta etica e un sentire profondo che si lega alla totalità, e questa totalità poi che appartiene alla cultura e la sente, nel cristianesimo la chiamo Dio. Io la vedo così, mi sembra di aver interpretato così, una comunque profonda motivazione spirituale che sta alla base, è un afflato spirituale che sta alla base di una motivazione etica che può essere però condivisa all'esterno, al di fuori, ed è questo forse il principio di ogni ecumenismo possibile, cioè anche con i non credenti, cioè l'idea che poi l'etica possa, a livello almeno delle cose che vogliamo fare e delle posizioni che vogliamo tenere, essere buona e fondarsi anche al di fuori di quel genere di motivazione lì. Però io ho trovato molto importante anche capire la continuità della motivazione. Io preferisco dirmi agnostico che ateo proprio nel mio percorso. Mi danno anche un po' fastidio gli altri che pretendono con la ragione dimostrare la non esistenza di Dio. Io sono convintissimo, forse mi hanno dato anche un po' i miei studi, ma non è vero, però anche gli studi possono, soprattutto in filosofia, possono far dire qualunque cosa. Io penso che con la testa, con la ragione, tu possa dire ben poco, sia in favore che contro. Penso che ci siano delle cose più prerazionali, più profonde del nostro intimo, no? Che si fanno poi propendere per la lettura di alcuni indizi del mondo o della nostra vita, in senso di fede e in un senso non di fede. E che quindi la posizione razionale, pienamente razionale, su queste cose non esiste. Personalmente io sento il bisogno di confrontarmi con, nella mia esperienza un po' particolare, anche nella mia storia che è già diversa da quella dei miei genitori, perché è un passo diverso, sento il bisogno di confrontarmi sul livello profondo con le realtà religiose delle loro differenze, fatto salvo che i principi etici possano essere condivisi e possono essere discussi, questo per me è un principio importante, al di là della dimensione religiosa e oltre la dimensione religiosa, sono però interessato per una questione culturale, per una questione di interrogativi personali, per una questione di percorso che non smetti mai di fare, anche ad andare poi alla base, no, della motivazione personale, anche identica. Spero di non essere stato molto difficile, però io sono davvero, da un lato ci tengo a questa impostazione laica che ho, e sono veramente convinto che sia una grande conquista che dovremmo tenere stretti, da un lato, di intendere l'etica come qualcosa che può essere e deve essere condivisa al di là delle dimensioni religiose. Dall'altra però, veramente, ci tengo anche a dire che nel confronto con le motivazioni religiose io sono cresciuto tanto, al di là poi del fatto che al momento non si è in grado, e infatti uso la categoria dell'agnosticismo che vuol dire ben poco, non si è in grado di definire la mia spiritualità, ma sento molto importanti il richiamo di una ricerca in questo senso. E penso che, chiudo su questo, penso che l'unità tra le persone non debba essere fatta sulle risposte, cioè che tutti dobbiamo avere la stessa risposta, ma sull'intenzione di perseguire insieme delle domande, sull'approccio che abbiamo sulle domande. Perché se io condivido alcune domande o mi interesso delle domande che un'altra persona ha, poi la risposta accetto anche che possa essere diversa, perché mi rendo conto che siamo ognuno nel suo percorso. Però la domanda, l'apertura tra le domande, in questo senso secondo me se noi fondiamo sempre più importante per una volta la domanda invece che la risposta, noi non abbiamo più il problema dell'identità in senso civile, da distinguere, eccetera. Io penso questo.
Sì, no, io sono molto più, per carità, non sono né preciso come ingegnere né così espansivo come un filosofo, sono molto più a raso terra. Allora, se uno interessa la fede, non importa le C maiuscole, le C minuscole, gli scandali da chi e da là. Se uno ci crede, si crede, quello se lo tiene nel cuore, fatto, senza fare troppa pubblicità e senza dire ah, la domenica vado a messa da talora con tale amico. Stop. Ci crede, fare troppo chiedere, però senza dare troppe pubblicità in giro. Poi c'è la religione vissuta, che è quella che dicevo, c'è la religione usata. Allora, non ha senso che perdo il telefono e Sant'Antonio non ha il telefono, o devo passare l'esame e allora cerco il santo sul calendario poi votarmi. Non è che funziona proprio così la fede, la religione, la C maiuscola, C minuscola. È un'altra dimensione, credo. Vero, però, e poi un'altra cosa è non sempre chiedere a questo povero Dio che ci deve sempre dare il contentino, perché se non ci dà il contentino, ma non va bene. Dobbiamo anche dare un pochettino, offrire quel che di buono in ogni giornata, anche saper offrire, non sempre chiedere nella nostra fede, lo penso. È bello anche offrire quel che di meglio sappiamo fare, la nostra abilità, quel che ci viene bene nella giornata, dire ma sì, lo dedico a te, l'ho fatto perché tu mi hai dato una mano. E te la riconosco e sono neanche onorato, perché non è il termine giusto onorato, non sono così ricco di lessico io, per cui ho qualche problema con le trovate parole, però è così. E niente, un altro appunto che mi è sembrato di quest'anno di portare alla, così, all'attenzione, è inutile fare le crociate contro il crocifisso non servono a nulla, se poi nelle feste di partito vediamo tutti i santi, questo è il discorso, cioè è inutile andare a volere il crocifisso in tutte le piazze, in tutte le cose, e poi non dimostrarlo. C'è una bella frase che ho visto, magari non succede proprio il caso, alla fine non ci sarà chiesto se saremmo stati credenti, ma credibili, ecco, credibili non siamo proprio stati, e credenti forse meno ancora, per cui su questo riflettiamo sul senso che ha queste lotte. Teniamo la fede e tutte le altre cose, questo mi sembra importante.
Sarà che questa è una domanda molto bella, molto grande.
Io la religione la vivo, cioè, la vivo veramente nel mio quotidiano, la vivo in ogni momento, cioè, leggo le sue preghiere, tutto quanto, che il giorno conta a Dio, anche nel nostro parlato normale, così si usava, se Dio vuole lo farò, se Dio non vuole lo farò. Si crede in qualcosa di molto grande, perché ti poni da dove vieni, cioè da dove, cioè che cosa ti ha creato. E questa cosa che ti ha creato è qualcosa di molto grande e indescrivibile, secondo me. Credo che la religione sia molto importante per tutti quanti, perché devi credere in qualcosa. Non credo. Cioè, o credi in Gesù, o credi in Allah, o credi. Credi in comunque in qualcosa, sto aiutando pure la parola. Oppure credi in Gesù.
Un problema giovanile, eh? Un problema giovanile.
Il ruolo della Chiesa, secondo me, è molto importante dal mio punto di vista di musulmano. Perché io mi ricordo con gli eventi che erano successi in Francia, sul vero, non vero, eccetera, eccetera. Secondo me, in Italia, con la presenza della Chiesa, è stata una cosa molto forte. Perché io mi ricordo mia madre che è andata a incontrare il Papa. E tra le sue parole, cioè, che poi non aveva parlato con lei, lei mi aveva raccontato di questo episodio che lui alluniva, lei diceva: mi raccomando, parla di questa cosa del velo, perché è la seguente. La domenica dopo il Papa ha fatto proprio un messo sull'importanza del credere le parole. Comunque dell'importanza del velo. Credo che in Francia la mancanza della Chiesa pesa veramente tanto. A me il crocifisso in classe non fa differenza, perché comunque qualcosa di qualcun altro dice non è scrive. Se vuoi aggiungere qualcosa.
Va bene, grazie. Siccome sono già le 10 minuti passate, lasciamo magari spazio se... Credo che il disegno che è venuto fuori erano tante domande su diversi temi e le questioni sono venute fuori abbastanza bene, secondo me. Però, di certo, almeno a me hanno lasciato parecchie domande. Vorrei chiedere a voi di farne... di fare delle considerazioni, delle domande su quello di cui si è discusso, si è parlato fino adesso.
Usiamo il microfono perché stanno registrando Don Mario, poi lo trasmette direttamente sul suo sito e quindi
mi rifaccio alla prima domanda che ha fatto Daniele. Marco ha parlato di risorsa potenziale, il mondo giovanile come risorsa potenziale. La giovane che mi è sfuggito il nome ha parlato di ricchezza del mondo giovanile. Io posso dire che quando, non è che ho avuto molte occasioni, ma quando mi sono rivolto ai giovani per questioni importanti, ho avuto delle risposte superiori alle mie aspettative. Quindi mi viene da pensare che la difficoltà che il mondo giovanile di esprimersi viene dal mondo adulto che non gli dà la possibilità. La mia domanda è questa, non so se fosse anche difficile rispondere, ma voi giovani, cosa vi aspettereste dal mondo adulto per poter esprimere questa potenzialità in stress, questa ricchezza del mondo giovanile che io condivido che abbia?
Ne raccogliamo magari due o tre, così poi rispondiamo
se funziona una prova.
Per complimenti per la ragazza, perché mi piace che non posso, perché veramente mi cambia. E volevo chiedere, secondo voi oggi i giovani sono coraggiosi? Si sentono frenati più dagli adulti o dal viso del loro compagno nel muoversi, nel decidere, nel vivere la loro euforia giovanile? Volevo chiedere a voi in rapporto sempre con il discorso politico, con la politica non partitica, ma in genere con il mondo politico, perché fare male è una comunità di vista che ancora è male. E poi volevo chiedere se nei confronti, non dico della Chiesa, perché anche per me la Chiesa è quella con C maiuscolo, ma se nei confronti della gerarchia, del clero in genere, non si è mai un pochino crisi, ecco, cioè se mi avviene tutto o se non mi va più proprio tutto, ecco.
Ce ne sono altre due, magari facciamo così, rispondiamo a queste e poi raccogliamo le ultime e terminiamo così. Io faccio non rispondo, faccio solo da moderatore, anche se mi verrebbe rispondere. Passo quindi la parola direttamente a chi se la sente di iniziare. Anche se non tutti, chi.
Ma io risponderei alla prima.
Io volevo rispondere alla domanda che ha fatto il Signore. Cosa dovrebbero fare gli adulti per dare la possibilità ai giovani di esprimere questa potenzialità? Forse anche alla seconda domanda, i giovani sono coraggiosi. Secondo me no, tanti giovani non sono coraggiosi, ma tanti non sono coraggiosi, rifacendomi alle parole che ho detto prima, per il fatto che si sentono inibiti dai coetanei, certamente, e in parte dagli adulti, ma l'inibizione del coraggio è dovuta, credo, quasi solo dai giudizi che possono avere, dalla paura che del giudizio dei coetanei, mentre invece la non possibilità o comunque il fatto di esprimere poco la potenzialità dei giovani è, oltre all'inibizione dovuta ai giudizi dei coetanei, forse al fatto che gli adulti dovrebbero, per aiutare i giovani ad essere forse un po' più coraggiosi in questo, a dargli più fiducia, esprimendo la loro fiducia in modo chiaro, dando delle possibilità. Io penso per esempio al campo del lavoro, è un po' quello che dicevano loro, un ragazzo che voglia entrare nel mondo del lavoro deve presentare un curriculum per entrare a far parte di un'azienda, di una fabbrica, piuttosto che tu devi avere un curriculum in cui tu racconti, se vogliamo, la tua esperienza. Allora io dico, io fino adesso ho solo studiato, ho fatto l'animatore, ho fatto il catechista. Cosa scrivo nel curriculum? Scrivo questo. Non scrivo che ho lavorato in un posto se non l'ho fatto. Non scrivo che ho fatto questa esperienza all'estero se non l'ho fatta. Eppure, per essere assunti, se io ho 2 o 3 curriculum davanti, non vado a scegliere chi non ha esperienza mediamente, ma scelgo chi magari ha già qualche esperienza in più. E allora tante volte mi viene da dire che un giovane di fronte a questa realtà forse è un po' sfiduciato, forse non riesce a esprimere la potenzialità che avrebbe, forse perde un po' della speranza che aveva all'inizio in partenza, perché si trova a partire in un nuovo percorso, in magari il mondo del lavoro, con i piedi bloccati a terra. E allora, secondo me,
sono gli adulti che in questo caso del mondo del lavoro, ma in tantissimi altri ambiti, dovrebbero esprimere in maniera chiara, decisa, diretta la fiducia che loro vogliono dare ai giovani. Allora i giovani, probabilmente anche quelli meno coraggiosi, potrebbero esprimerla, questa potenzialità.
Scusa, rispondo alla domanda cosa vogliamo dal mondo adulto. Io ritorno sulla fiducia della credibilità, perché per me sono due punti fermi. Cioè, se tu mi dai fiducia, da me ottieni tanto. E se credi in me, ovviamente. A volte siamo anche noi che comunque ci cerchiamo di scuse dietro tutte le parole. I giovani hanno paura poco degli adulti, secondo me. Hanno molto più paura di esprimersi tra i loro coetanei, perché comunque hai paura di essere criticati, di essere giudicati per questo o per l'altro, in automatico sono tantissime cose che tu non fai, perché hai paura. Sull'impegno politico, se ho capito bene, sulla politica c'è da criticare tantissimo, perciò secondo me è proprio un argomento che è difficilmente apribile, perché se si apre non si chiude più. E non faccio parte, non mi interessa neanche più di tanto la politica, cioè, perché secondo me sono delle falsità che vanno avanti, sono dura e diretta, purtroppo.
Io invece, parto dal mio politico, perché le faccio un po', e io questo, secondo me, l'impegno politico, quindi al di là delle discussioni sulla politica reale, no, che sono discussioni infinite, sconfinate, dovrebbero essere fatte all'infinito. L'impegno politico, secondo me, è un grande valore caratteristico di una società che ha voglia di crescere e di investire sulle responsabilità. E l'impegno politico era tanto più forte quando quella in Italia, quando quella società lì aveva bisogno di strutturarsi, di costruirsi. Il massimo dell'impegno politico, forse un mito che abbiamo, ma forse invece è anche un voler sentire le nostre radici importanti, è il momento della Costituzione. Il momento in cui cioè bisognava ricominciare, e lì è stata la politica. L'impegno politico come grande valore di una società che si espande, che cresce, che vuole crescere e fondarsi. E penso che oggi l'impegno politico deteriore sia sintomo di una società in decadenza per alcuni aspetti. Lo sia per tanti aspetti, per come la politica, che può non piacere, lo è perché non si educa alla politica, in senso lato, sia chiaro. Lo è perché il disinteresse per la politica, inteso non come sdegno e come indignazione per le cose che non vanno, ma come condizione normale, è equiparato al disinteresse per il calcio, o cose del genere. Secondo me questi sono segni di una società che invece non si vuole vedere. L'impegno politico è la cifra di una società che si prende cura di se stessa e delle sue comunità. Poi la comunità, la politica è anche la gestione del potere, e questo secondo me è ciò che spaventa, o è ciò che invece sotterraneamente piace a tanti, e anche a tanti giovani, che hanno della politica un'idea distorta, e cioè come pratica di potere e ricerca di benefici personali e ricerca di carriera, come se fosse far carriera legittimamente con un'impresa, cosa che invece, come dire, nel privato ci sta tutto, ma in politica, no? Io non so quanti, ma in politica l'idea del sacrificio, l'idea del lavoro, l'idea della fatica, questi sono dei valori che metti in campo e cerchi di costruire in mille modi. Mi rendo benissimo conto che se tu non pratichi, non sei credibile, le cose che io dico sono assolutamente retoriche, e quindi c'è bisogno che la società, se vuole volersi bene, insegni ai giovani il valore della politica, il valore della politica.
e lo faccia anche a partire dalle grandi motivazioni personali che una persona può avere e che può spingerlo all'associazionismo, alla scelta individuale, sapendo che nella politica c'è un fattore in più che è il terreno del compromesso, della mediazione, e cioè l'esigenza che delle teste si mettano d'accordo, che è ciò che secondo me molto spesso manca anche nell'educazione molto individualistica che abbiamo ultimamente. Cioè una delle cose che riguarda a noi, al massimo la nostra serenità personale, ma non è tutto lì. Io su questo mi batto, non è solo la serenità personale il fine di un'educazione degli individui. La serenità personale deve essere sempre coniugata con una responsabilità collettiva, e io sono convintissimo, e penso che non sia retorica, tanto più quando ci sono persone tra gli adulti che interpretano, e non parlo della politica dei partiti, ma parlo veramente delle tante esperienze politiche in senso lato, e qualche esperienza anche nelle politiche dei partiti, io anche qua non sono per le generalizzazioni, è importante, quando ci sono delle persone che interpretano questi valori, i ragazzi li apprendono questi valori, li apprendono e li portano avanti e li rinnovano e li rigenerano. Guardate come è importante, interroghiatevi anche su questo, su come è importante l'esempio da parte dell'adulto in politica. L'esempio fa tutto. E come dicevi tu prima, che alcune cattive situazioni sulla Chiesa distruggono il lavoro di anni, non vorrei che fosse l'analogo per la società e la politica. Cioè, pure i cattivi esempi, quello peccato che manda, quello peccato che va contrario, quello peccato che vuole, e quell'altro peccato a svalutare l'impegno politico, eccetera, poi alla fine tutto il lavoro di anni e anni di lotte, battaglie, impegni, sforzi, eccetera, passa passi indietro, perché i giovani non lo sentono più.
Manca il modello, l'ho detto prima. Non voglio aggiungere altro.
Diciamo le ultime due domande.
Sì, ancora... Ci deve ancora un pezzo, sì, sì, sì. Siete sempre d'accordo con me che era pezzo alla Chiesa.
Vuoi rispondere a te?
Volevo chiedervi due cose. Sì. Una, cioè, nelle vostre relazioni con i coetanei, vi è facile trovare delle amicizie profonde, veramente amicizia in cui ci si aiuta proprio tanto, oppure più facile il cameratismo e poi magari prendere delle fregature. E l'altra cosa invece era sulla discriminazione, cioè io mi ritrovo un po' a quello che dicevi tu, di un certo ottimismo per il futuro, perché penso, non so, Torino come era quando c'ero io, si dicevano dei meridionali, c'erano i cartelli fuori, le stesse identiche cose che dicono adesso di essere comunitari, e la storia purtroppo non insegna, perché se non ci fosse stata quell'immigrazione lì, Torino adesso non sarebbe la della città che è e che offre tante possibilità anche, no? Ecco, però mi fa pensare un po', diciamo che siamo pessimista, perché diceva lui, cioè non pensavo che tra i giovani ci fosse un buon peso di discriminazione. Cioè, a quello è dovuto all'aria che tira, che purtroppo è così infestata, e penso che lascerà dei miasmi ancora quando chi l'ha messa in atto sarà l'altro creatore. È dovuto agli adulti, probabilmente alle famiglie che insegnano questo, ci sono degli altri fattori.
No, come la pensate voi è abbastanza chiaro, quindi io invece la domanda è su come voi conoscete l'ambiente in cui vi muovete per quanto concerne l'atteggiamento dei giovani verso la responsabilità, per esempio il socio che pensa lo studio, il lavoro, la famiglia, insomma, la responsabilità verso quello che lo circonda, insomma, dall'ambiente al fatto che la società sia una società equilibrata, che sia una comunità in cui le relazioni tra le persone sono relazioni buone, positive, ecco. Poi si può dire la politica, ma però il senso che ognuno di noi è responsabile di cosa gli sta intorno, ecco, ma i ragazzi, ecco, i vostri coetanei, sentono un senso di responsabilità per come vanno le cose, non so. Questo poi significa, non so, mettersi in associazioni, fare qualcosa anche di iniziativa perché qualcosa vada meglio, perché diciamo, su 100 persone, non so, qual è il tono in termini di solidarietà delle reti di relazioni che voi avete?
Sì, due interventi, non è una domanda. E prometto che mi piace molto questa iniziativa di vedere dei giovani dall'altra parte del tavolo, mentre nella vita normale è assolutamente sempre il contrario. Mi vengono in mente le mie lezioni all'università in cui dall'altra parte c'è sempre un ultra settantenne, un colosso dell'università, studiando giurisprudenza, poi l'età minima sono i 65 anni. E un aneddoto, quest'anno è entrato il mio professore di diritto processuale civile, penso, e ha detto, vabbè, oggi è il mio anniversario da professore, sono 40 anni che insegno in questa università. E questo per noi è stato un po' così. Quindi volevo giusto dire due parole sulle domande che ha fatto prima Marco.
Daniele.
E sul mondo giovanile, vorrei dare voce a un'altra parte del mondo giovanile, a quelli che sono i figli degli immigrati, che vivono ovviamente la stessa situazione dei loro coetanei italiani autoctoni, con delle caratteristiche in più, ma anche con delle difficoltà in più. E sono io e lei, sono i ragazzi che sono qua dietro, che siamo nati qua, io sono qui ad esempio dall'età di 2 anni e dopo 20 anni ancora non veniamo riconosciuti come italiani. Siamo dei tasselli importanti in quel grande puzzle che è l'Italia, ma purtroppo attualmente l'Italia fa molta fatica ad accettarci. Si può pensare, cioè possiamo paragonarci un po' a dei figli non riconosciuti oppure a un corpo che continua a rigettare un organo. Utilizzo questa similitudine perché noi la vediamo almeno in prima persona in maniera molto negativa. Ho forte malcontento dover far continuamente file in questura, cambiare tutti gli anni il permesso di soggiorno, la burocrazia italiana da questo punto di vista è terribile. Per noi è la dimostrazione che non si vuole fare un passo avanti nei nostri confronti. Allora, costruire una società multietnica è difficile, sicuramente l'Italia ha i primi passi, però bisogna iniziare a farli questi passi. E noi, oltre a questo problema burocratico e la cittadinanza, c'è un problema maggiore nel mondo del lavoro, perché se io ad esempio non sono cittadina italiana non posso fare l'esame di Stato, non posso partecipare a concorsi pubblici, non posso. Quindi è ancora più complicato, pur essendo nata qui. E questo purtroppo non riesco a spiegarvelo, sentendo un italiano al 100% e continuo ad avere questi problemi, e quando ad esempio si va a votare mi ricordo che io non posso votare pur avendo vissuto tutto in 3 elezioni in maniera molto, molto, molto sentita e molto forte. E, come dicevo, costruire questa società multietnica è difficile, vuol dire impegno. Impegno da entrambe le parti. Impegno di chi arriva e impegno di chi accoglie. E visto che chi accoglie numericamente maggiore rispetto a chi arriva, c'è bisogno di un impegno maggiore da parte di chi accoglie e di un impegno sicuramente da parte di chi arriva. Poi noi non siamo arrivati, nel senso noi l'immigrazione non l'abbiamo scelta, siamo nati qui. Ma paghiamo conseguenze di scelte pregresse. Per quanto riguarda invece un altro argomento, l'altro giorno stavo parlando con un'amica e mi diceva che l'arrivo ad esempio di musulmani, l'arrivo di persone di un'altra religione fa rinchiudere al guscio tutte le persone, fa rinchiudere al guscio gli autoctoni, i cristiani, gli altri, quello che sono. Invece io l'ho vista come una ricchezza, perché anch'io, se vado in Marocco, siamo tutti musulmani e quindi non ci si pone il problema, cosa vuol dire essere musulmano. Anche i musulmani in Marocco vanno a pregare il venerdì, digiunano il Ramadan e dopo un po' diventa giusto un'abitudine. Invece per me venire qui e vedere altre realtà, vedere che ci sono dei cristiani, degli ebrei, delle persone che non credono, eccetera, mi fa coltivare una scelta che diventa una scelta più convinta. Una scelta ragionata davanti a più alternative. Quindi la presenza dell'altro, sia per me che sono musulmana, sia per te che sei cristiano, è una ricchezza ed è uno spronarsi a vicenda a ragionare, nel momento in cui si sceglie, scegliere in maniera assolutamente convinta e razionale.
Della gerarchia della Chiesa ci credo poco anch'io, insomma, gli ori, i cappelli, i bastoni, e finché ce ne servono poco, come dico prima, se uno crede anche senza tutti gli ambaradanti che ci sono e i protocolli pontifici, ecco, quelli contano poco nella fede vera, penso a quello, ecco. Sull'amicizia vera di qualcuno che era vostrei. Le amicizie vere, se uno ha amicizie, non dico che è un uomo spacciato, ma quasi, perché me ne sono accorto in breve estratto di vita, sempre di quel tragico momento che sto dicendo, che l'università, se lo vogliamo chiamare così, per essere ottimisti, arrivavo là e non conoscevo nessuno. 130 persone e 6 in vicino, lì non sei nessuno. Per cui devi creare una rete, devi trovare degli amici. Ci sono gli amici che sono amici per gli appunti, sono amici per quello, sono amici per così estemporanei, invece sono amici in cui cementi l'amicizia, la coltivi e speri cresca, ecco. Fa piacere la mattina di Pasqua avere due messaggi sul telefono di una persona che conosce da due mesi, che però quella mattina ti ha pensato e ti ha mandato un messaggio. Vuol dire che forse non è solo l'amicizia del chiederti appunto quando non sei andato a scuola, ma è qualcosa di più, ecco. Questo, le amicizie sono importanti, quel dovere ancora di più.
Io sul fatto dell'amicizia, facilità, difficoltà, secondo me se una persona capisce che cosa significa amicizia, non è difficile avere un'amicizia profonda, nel senso che se uno è convinto, sa che cosa vuol dire amicizia, allora il rapporto che instaura con un amico è fin da subito un'amicizia profonda, e fin da subito forse capisce, intuisce se la persona con cui sta cominciando questo rapporto di amicizia, capisce subito se l'altra persona ha capito che cos'è l'amicizia. E la stessa cosa, un tema che non è venuto fuori, che però l'avrei detto tra gli argomenti, che tra un argomento lasciato che avrei voluto dire, un desiderio, un sogno. Oltre all'amicizia esiste anche un ampio discorso sull'amore, sui sentimenti. Si parla tanto di giovani che stanno insieme e dopo ben poco si separano, dopo non ci sono più sentimenti forti, si bruciano tappe troppo presto, non si capiscono più quali sono i valori fondamentali, ci sono tante tematiche. L'unica cosa che mi sento di dire è anche qui, come per l'amicizia, secondo me l'amore tra due persone, una ragazza e una ragazza, è forte e può esserlo se entrambe le persone sanno che cosa vuol dire amarsi, e se entrambe le persone credono in cosa vuol dire amarsi e credono nell'amore. Io la vedo così, forse perché ho un tanto anche la mentalità, il modo di pensare anche religioso, se vogliamo. Non, premetto che non sono, lui parlava anche di esperienze familiari, mio mamma e mio papà non sono quasi mai andati a messa, non sono mai stati credenti praticanti, eppure mio fratello studia in seminario da 4 anni, io faccio catechista, e quindi questo non vuol dire nulla, secondo me, del fatto della famiglia alle spalle. Credo proprio che le scelte che una persona fa siano tante volte dovute anche alla volontà stessa della persona, al fatto di credere in quello che si fa, credere in quello che si dei rapporti che si instaurano con una persona. Quindi se uno crea un'amicizia e la crea in modo fiducioso, speranzoso, allora avrà un'amicizia forte. Se uno crea un legame di amore, di sentimento con una ragazza o una ragazza con un ragazzo, se lo fa con speranza, fiducia, ci mette l'anima, allora otterrà il vero valore dell'amicizia o il valore dell'amore. Questo è il mio punto di vista. Invece per rispondere alla persona che diceva responsabilità dei giovani, vi è senso di responsabilità? Secondo me poco. Pochi giovani hanno il senso della responsabilità, per esempio dell'ambiente, parlava Lorenzo. Ci sono tante persone, giovani, che la sentono di più, questo è vero, forse un argomento più sentito dai giovani, però anche in questo ce ne sono non tantissimi che si sentono responsabili, cioè percepiscono il problema, ma dal percepire il problema al dire allora di questo problema io ne sono responsabile, devo farmi responsabile di una soluzione per questo problema, ecco, il mio punto di vista è pochi giovani hanno questo senso di responsabilità.
Volete aggiungere qualcosa?
C'è ancora una domanda. L'ora è quasi.
Scusate, di un quarto d'ora circa, non è grave, no? Perché loro, è più per loro che la prossima volta vi facciamo dormire a Biella, così non avete problema di tornare. Bene, io vi ringrazio, la sensazione che ho avuto, che condivido, non so se magari non è solo mia, è molto bella perché mi ha fatto sentire in qualche modo d'accordo con tutti, ma non per appiattire le diversità, ma per sentire che le diversità ci sono già dentro di noi, e cioè che in effetti non c'è un credente che è solo credente, non c'è un agnostico che è solo agnostico, cioè, e non c'è un credente cristiano che è solo credente cristiano e un credente musulmano che è solo credente musulmano. Voglio dire, le differenze ci abitano, le differenze le abbiamo dentro di noi. E questa è la prima valorizzazione, perché le nostre differenze ci permettono contatti come differenze degli altri. In un rispetto che nasce già dentro di sé, per il rispetto che uno ha in quanto molte volte credente si fa molte domande che sono più legate a chi non crede o a chi ha difficoltà a credere che non altro. Così come un credente si fa domande sull'altre forme del credere che non sono le sue, ma che può condividere in qualche modo con quelle che un altro ha. Ecco, questo mi sembra che crei una forma di simpatia, di empatia tra le persone, che è quella che ci permette poi di parlarci, di dialogare, di rispettarci, di convivere, eccetera, senza mai pretendere che l'altro diventi una mia coppia. Ecco, che è forse la tendenza più forte, anche se inconscia, che ognuno di noi ha nel far sì che l'altro gli somigli. Ecco, mi sembra che questa diversità, e forse se un altro anno riusciremo a ripeterle con ancora maggiori diversificazioni di presenze e di testimonianze, ci potrà aiutare ancora. Per cui grazie. Sottolineo anch'io, mi è piaciuto, perché fin dall'inizio l'abbiamo pensato, che i vecchi fossero da questa parte, e non tutti, perché ci sono anche giovani, e che i giovani fossero da questa parte per rompere anche qui un cliché, no? Abbiamo tutti da imparare da tutti, e anzi molte volte l'ascolto da parte nostra dei giovani non solo ci illude che qualche cosa della gioventù ci è rimasto, non nell'età evidentemente, ma nelle tensioni, nelle domande, nelle ricerche, nel desiderio di fare qualche cosa che condividiamo con il mondo giovanile, ma ci ha dato anche forse una dimensione più vera del mondo giovanile di quanto avevamo prima, no? Perché ci siamo messi in ascolto di quanto ci hanno detto. Bene, grazie mille, ce ne vedremo un altro anno per quanto riguarda le attività legate possiamo magari di rivederci ancora, magari di studiare qualche iniziativa, qualche cosa, che ci ritrovi uniti. Buonanotte.
Grazie a voi.